Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, buon mercoledì, ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in Tribuna, quasi quella, sì, del giro di boa, dai, puntata di metà settimana, tra l'altro settimana calcisticamente corta, perché non è che sia una novità, ma ormai ci siamo abituati. Il Parma gioca sabato contro il Sud Tirolo alle 14 al Tardini, partita per la quale ormai cresce l'attesa. Abbiamo, diciamo, un po' dimenticato, ma necessariamente dovuto dimenticare quella di Reggio Calabria, perché è giusto guardare avanti e perché adesso, dopo una settimana nella quale il Parma ha giocato 3 partite vincendone 2 e perdendone una che, vabbè, poteva essere almeno un pareggio contro il Pisa, il Parma deve così accelerare, continuare una marcia che possa consolidarne sempre di più il piazzamento nei playoff per arrivare meglio possibile al post season. Intanto per arrivarci, perché nulla è scontato, basta un attimo per scivolarci fuori, quindi è bene chiarirlo. Però insomma, quello che è l'obiettivo minimo del Parma, deve, già che ci siamo, insomma, bisogna cercare di raggiungerlo nel miglior modo possibile, perché lo abbiamo ricordato spesso e anche in questi giorni, fare i playoff da quarti o quinti è diverso che farli da quinti, sesti, settimi, ottavi. Si gioca meno, ci sono combinazioni migliori a disposizione, eccetera, eccetera. Vi ricordo subito il numero per scriverci via WhatsApp o SMS, è il 333-9200-170. C'è già qualche messaggio. Allora, vediamo. Daniele da Medesano dice: siamo ormai a 10 giornate dalla fine del campionato e serve continuità nei risultati. Banale dirlo, ma in difetto di ciò sarà arduo arrivare ai playoff. Per questo è importante il recupero di Cobaut e l'azzeramento delle ammonizioni di Del Prato e Vasquez per varare formazioni con uno zoccolo duro di giocatori tecnici e carismatici. Sì, Daniele parla dell'azzeramento di ammonizioni, perché per chi se lo fosse perso, Del Prato e Vasquez non ci saranno contro il Sud Tirol, assenze pesanti. Vedremo quanto. Poi ne stiamo parlando da giorni, no? Del fatto che, mancando Vasquez, dovrebbe giocare una prima punta e potrebbe essere una soluzione utile contro squadre che si chiudono, come presumiamo sia il Sud Tirol. L'altro giorno non mi ricordo quale dei nostri ospiti diceva: sarà importante fare subito gol al Sud Tirol affinché non possa chiudersi come fa di solito, perché è una squadra che non gioca. Ah, Pincolini lo diceva: il Sud Tirol è una squadra che non ha un gioco, gioca sull'avversario e lo fa veramente molto molto bene, perché non è neanche scontato saperlo fare bene, altrimenti il calcio sarebbe troppo facile. Freo dice: fiducioso come ampiamente noto, ma in netto rialzo per sabato. Sì, perché Freo è sempre uno molto fiducioso, sempre molto ottimista, però se addirittura il suo ottimismo così si eleva alla potenza, ci fa ben sperare, ecco. È un po' poi dopo qualcuno metteva anche un po' sotto accusa, no, questo atteggiamento di alcuni tifosi che sono il cui umore è in altalena proprio come i risultati del Parma. Non Freo, ma sto parlando in generale, ci può stare, però di fatto il calcio funziona così, la vita funziona così, quindi per carità, e meno male anche, perché altrimenti insomma non possiamo crogiolarci verso quello che è mancato finora. Bisogna guardare con ottimismo a quello che il Parma può ancora ottenere, senza ovviamente poi perdere la bussola del contatto con la realtà. A tal proposito c'è un'interessante analisi che ha fatto Marco Balestrazzi, un confronto con il passato, come dice lui nel servizio, adesso ve lo faccio sentire, da prendere con le molle e con tutte le cautele del caso, però corsi e ricorsi storici fanno riflettere. Sentiamo il servizio.
C'è un curioso precedente che lega l'ultima stagione del Parma in B 2017-18 a quella attuale. Premessa: per ora parliamo solo di numeri, perché si potrebbe discutere per ore di quanto fosse diverso il gruppo di allora a disposizione di D'Aversa rispetto a quello attuale. 28esima giornata, il Parma vince di misura a Salerno 1-0, gol di Dezzi. Successo paragonabile a quello di Reggio Calabria per latitudine e contenuti. Anche allora i crociati arrivavano da un periodo buio, una vittoria in 10 partite, travolti a Empoli e fermati sull'1-1 in casa dal Venezia nel turno precedente. Il tecnico a un passo dall'esonero. In virtù del successo contro i campani, il Parma stazionava al 7° posto, come ora, con 41 punti all'attivo, uno in più rispetto ad oggi. In testa l'Empoli, a quota 51, e secondo il Frosinone con 50, esattamente come il Genoa oggi. Come andò a finire lo sappiamo tutti. Non vogliamo illudere nessuno, tantomeno i tifosi, meglio essere chiari. I limiti tecnici e caratteriali di questo Parma sono già stati elencati più volte. La squadra dei vari Lucarelli, Di Cesare, Barillà, Calaiò e tanti altri aveva fame ed era reduce dalla promozione, sapeva come vincere le partite. Il precedente può però servire ad animare la truppa di Pecchia e perché no anche la società. Tutto è ancora possibile, ancora di più in un campionato così equilibrato e livellato verso medi e punti mediocri. Bisogna volerlo a tutti i costi. La squadra di Aversa, già seconda alla 38esima, nonostante lo scivolone di Cesena, chiuse dietro l'Empoli a quota 72 su 42 giornate. Nel finale cambiò marcia, più di 2 punti a gara. Un ritmo mai visto, neppure per un frangente ridotto nelle ultime 2 stagioni, vero? Provarci però è un obbligo, anche solo per scaldare i motori verso i play-off.
Palla in tribuna.
Abbiamo detto, tutto l'ha detto anche Marco Balestrazzi, insomma, da prendere con le pinze, però il Parma deve guardare in alto. Ne parliamo con il nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in tribuna.
Marco, che partita ti aspetti contro il Sud Tirol? Perché è un po' questo l'interrogativo che ci stiamo ponendo, cioè siamo curiosi di vedere se sarà il solito copione sia per quanto riguarda il Sud Tirol sia per quanto riguarda il Parma nel modo in cui affronta queste squadre, o se ci sarà quella variazione che tutti, almeno qui a Parma, auspichiamo.
Guarda, abbiamo parlato tante volte, per me Sud Tirol è la squadra per antonomasia della Serie B, cioè che proprio incarna tutte le caratteristiche che una squadra aveva nel campionato cadetto, una squadra che gioca molto sul piano dell'aggressività, della determinazione, chiude molto bene gli spazi, però è molto molto redditizia, perché ricordiamo ha fatto 6 vittorie e 3 pareggi in ultime 9 partite, ancora imbattute nel 2023, e si trova incredibilmente a soli 3 punti dalla promozione diretta, che credo fosse un obiettivo totalmente inimmaginabile fino alla vigilia, già ampiamente ipotecato la salvezza in categoria, nonostante l'inizio non fosse stato dei più semplici. E quindi mi aspetto la solita partita molto molto complicata, cioè se tutte le altre volte abbiamo detto questo avversario verrà qua, si chiuderà, concederà poco, dobbiamo elevarlo all'ennesima potenza, perché non mi aspetto sicuramente una gara spettacolare, sono proprio quelle partite che il Parma ha dimostrato, ahimè purtroppo quest'anno più volte, soprattutto al Tardini, di soffrire in maniera particolare.
Chi è che dobbiamo temere secondo te del Sud Tirol?
Oddio, a livello di invito. Mi ha impressionato molto Mazzocchi, attaccante squadra Atalanta, che ha fatto un bellissimo gol nell'ultima partita, un giocatore che secondo me è un po' una punta dell'iceberg di una rosa che non ha grandissimi nomi, perché poi se davvero andiamo a prenderli uno per uno, meno male le altre rose qualcosina da proporre hanno. Qua alla fine su Tirol si deve vedere che è una squadra, possiamo conoscere magari Masiello per i suoi trascorsi in Serie A, però altri nomi così noti non ce ne sono, eppure è una squadra che davvero fa della compattezza il gruppo la sua forza principale. Poi ovviamente mi ha chiesto in campo Mazzocchi, io dico Bisoli perché penso che sia abbastanza facile ricondurre i risultati degli altoatesini alla filosofia, alla mentalità del suo allenatore, che da quando è subentrato in panchina ha veramente fatto un cambio di marcia impressionante.
Lorenzo ti chiede, avrebbe potuto cambiare il campionato del Parma se avesse fatto un filotto importante di vittorie consecutive come ha fatto il Frosinone?
Sì, penso che lo sliding doors del campionato del Parma è stato proprio all'andata col Sud Tirol, perché se ben ci ricordiamo si veniva da 3 vittorie nelle precedenti 4 partite, insomma si è appena battuto in casa la Regina, che ai tempi stava volando in alto, e quella partita di Bolzano segnò un po' un'inversione di tendenza sul piano della poi da lì in poi mancata continuità. Fu una partita sostanzialmente che il Parma perse, possiamo dirlo Alberto, senza neanche accorgersene, perché
sì,
era una classica partita 0-0. Nicolussi Caviglia, tra l'altro ex di turno, che adesso poi si è trasferito alla Sanità, trovò il classico gol della domenica, anche se poi i tempi giocava di sabato, e il Parma poi non riuscì a reagire, e da lì iniziarono a sollevarsi i primi dubbi su una squadra probabilmente incapace, no, di reagire allo svantaggio, e che quando andava sotto faticava terribilmente a raddrizzare una partita, tanto che se non vado errato costruì poi poco nulla per poi provarla a rimettere in sesto.
Assolutamente. Messaggio di Rino, interessante considerazione che ti giro. Dice: non mi preoccupa l'assenza di Vasquez, ma quella di Del Prato. Senza il Mudo possiamo agire in contropiedi veloci e senza dare punti di riferimento, e vediamo a chi fanno 10 falli se non c'è il Mudo.
Sì, questa è una valutazione interessante. Aggiungo Alberto che nelle ultime settimane non ero molto d'accordo con Pecchia sulla scelta di partire, soprattutto nelle gare casalinghe, senza un centravanti di riferimento. Quindi anche l'utilizzo del Mudo da falso 9, che in certe partite è stata poi la scelta fondamentale, gli esempi più eclatanti dell'ultimo periodo sono sicuramente quelli di Frosinone e di Reggio Calabria, però in certe partite contro squadre chiuse probabilmente sarei partito con un vero centravanti. Quindi è chiaro che l'assenza di Vázquez innanzitutto permette di poter giocare in una maniera un 4-3-3, quindi comunque cercare di valorizzare anche, che poi il modulo che Pecchia sta utilizzando ultimamente, 4-1-4-1, 4-3-3, che dir si voglia, con però un vero centravanti davanti, l'assenza di un fantasista, però puntando molto sugli esterni, quindi giocandola molto anche su uno contro uno e cercare di approfittare di quelle occasioni poche che il Sudtirol potrebbe concedere ai crociati. Quindi sicuramente la presenza di un centravanti vero potrebbe essere un vantaggio in questo tipo di partita.
Secondo te come scenderà in campo il Parma? Quali saranno le scelte di Pecchia proprio per quanto riguarda l'attacco?
È molto, molto complicato. Mi aspetto sicuramente un rilancio di Zanimacchia. Probabilmente l'idea potrebbe essere quella di giocare con Zanimacchia, Mann e davanti, ti direi forse in questo momento più inglese di Charpentier. Sto un po' guardando, ma effettivamente Charpentier è un po' risparito di nuovo dai radar nelle ultime settimane, quindi mi aspetto sicuramente Manza di Matti, quindi due esterni puri, tra virgolette, proprio in assenza anche di Vázquez, è un vero centravanti, sappiamo che lui Benedicia che lo vede più sull'esterno, anche se poi è un giocatore che magari in corso può essere utile, anche se poi in effetti non ha fatto benissimo a Reggio Calabria insieme a Manza, è stata una delle poche note dolenti della squadra, però mi aspetto davanti Zanimacchia, sicuramente all'inizio, la sua freschezza sarà fondamentale, Mann è probabilmente punta centrale, ad oggi vedo più inglese di Charpentier.
Allora faccio una precisazione sul servizio precedente, perché Dennis dice Balestrazzi ha sbagliato i conti, il Parma non poteva avere 41 punti dopo 28 giornate in Serie B con D'Aversa perché è andato in Serie A con 72 punti, quindi paragone sbagliato. No Dennis, in realtà ti confondi, perché attenzione, quel campionato aveva 22 squadre, quindi i conti sono giusti, adesso li ho anche ricontrollati su Data Sport. Il Parma aveva 41 punti dopo 28 giornate e ne ha totalizzati 72, ma perché dopo 28 giornate ce n'erano altre 14, quindi insomma.
Sì, sì, assolutamente, tanto motivo. Quello è un Parma che, se ti ricordi Alberto, ha vinto molto, ha perso anche, ma vinceva molto, è una squadra che praticamente a un certo punto aveva smesso di pareggiare, alternò in quel caso anche alcune cadute abbastanza dolorose, ci ricordiamo appunto quelle giorni di ritorno, Chiavari, Cesena,
sì,
che fu
Vercelli,
quella che sembrava
Vercelli
porre una pietra tombale sulle ambizioni di promozione diretta, però sapeva anche vincere, aveva fatto un filotto di 4 vittorie consecutive proprio a cavallo di Pasqua, battendo tra l'altro nei scontri diretti Palermo e Frosinone. Ecco, diciamo che questa squadra, Pecchia, se possiamo dare un merito a questo cammino del Parma, è che comunque negli scontri diretti il Parma non ha mai tradito, quindi sta mancando completamente in tutte le altre, o spesso in altre partite che sulla carta dovevano e possono essere più abbordabili. Però se eccetto lo scontro diretto, se quello lo vogliamo chiamare col Pisa, perso tra l'altro di misura, una partita che insomma poteva tranquillamente finire in parità, le ultime, solo analizzando l'ultimo mese, da vedere che il Parma ha battuto Genoa, Frosinone e Reggina e all'andata aveva raccolto contro le stesse formazioni 7 punti, quindi sicuramente al Parma non sta mancando i punti contro le big.
Messaggio di Mark che dice: ho letto sui social che il noto giornalista esperto di Serie B Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, tra l'altro spesso ospitato anche da noi in radio e in TV, ha detto che per la lotta al secondo posto è riservata a Genoa, Bari e Sudtirol. Mi permetto di dissentire dicendo che è riservata solo solo Genoa e Bari, perché anche alla luce che il Sudtirol è l'unica squadra di A e B a non aver perso nel 2023, sabato ne beccherà 3 da noi. Beh, insomma, ottimismo. No, lotta per il secondo posto,
guarda,
tu come la vedi?
La mia curiosità, Alberto, è sperare, pensare che Parma la possa sbloccare in avvio. Lì sei un po' veramente curioso, perché in quel caso penso che il Parma avrebbe completato l'80% dell'opera. Il problema è che ho grossi dubbi, perché davvero il Sudtirol è una squadra che si sa difendere molto bene, concede pochissimo agli avversari, gli fa anche giocare male, e poi è una squadra che comunque trova anche dei colpi per colpire avanti, perché magari uno dice che è una squadra che punta allo 0-0, ma in realtà Bisoli sta facendo degli ottimi risultati, lo dimostra che insomma ultimamente è andato a vincere anche su campi difficili, anche a Benevento, quindi non sarà semplice. Dico che probabilmente Binda ha fatto un discorso puramente numerico, ad oggi il Sudtirol è a meno 3 dal secondo posto del Genoa, quindi a priori non lo si può escludere dall'ipotetica lotta per il secondo posto. Poi anche io sono convinto che al di là del risultato di sabato a Parma, il Sudtirol sia una squadra destinata a calare, magari riuscirà a centrare anche l'obiettivo playoff, che adesso è quarto, è in una posizione assolutamente tranquilla, però non lo vedo sicuramente in lotta fino alla fine. Del Parma chiaramente si preoccupano i 10 punti di distacco, che insomma sono tantini per sperare in un inseguimento, in un salto alla promozione diretta, anche perché gli scontri diretti con Genoa e Bari sono stati già giocati. e penso che l'obiettivo del Parma adesso sia quello di consolidare innanzitutto la posizione playoff, perché non sono assolutamente playoff blindati, ma vanno ancora inseguiti, e poi possibilmente, se dovessimo arrivare ai playoff, farli nella migliore posizione possibile.
Tra l'altro, insomma, nel servizio di Marco Balestrazzi ci ricordava la partita di Salerno vinta con gol di Dezzi. Il servizio visto in TV mi ha riproposto quell'esultanza di Dezzi, polemica contro i tifosi del Parma, della serie parlate, con la mano dietro, un gol da due metri, un po' ridicolo.
Si respirava un clima di grande tensione, mi ricordo con la sconfitta di Empoli, ci fu un acceso confronto. Il Parma la partita successiva comunque pareggiò in casa 1-1 col Venezia, quindi faticò anche dopo il momento più difficile a ripartire, e alcuni singoli, lo stesso Dezzi, erano un pochino entrati nel mirino di critiche di tifosi. Ma se ti ricordi anche nell'anno di Guidolin, no, ci fu anche la querela con Cristiano Lucarelli. Insomma, il Parma in Serie B non è mai stato sempre rose e fiori, anche nelle stagioni migliori che poi culminarono a fine anno con la promozione. È chiaro che fa un po' parte del pubblico di Parma, che è giustamente esigente. Penso che forse questa squadra, anche per ragioni territoriali, passami il termine, abbia magari un minor senso d'appartenenza rispetto ad altre versioni precedenti del Parma, però alla fine il valore del Parma è indiscutibile, e ad oggi lo possiamo dire, il Parma è in lotta per un obiettivo importante. Ecco, è chiaro che molti si sarebbero magari aspettati di trovarsi qualche punto in più e qualche posizione più in su in classifica, però ad oggi il Parma è tuttora in corsa, e soprattutto ultimamente ha dato risposte altalenanti, ma in alcuni casi positivi. Cioè, non dimentichiamoci che fino a due settimane fa è spugnato il campo inviolato del Frosinone, che sta dominando il campionato.
Marco, prima di entrare in radio stavo ascoltando un servizio di Sport Mediaset su Caramo, addirittura si vocifera che Deschamps lo stia seguendo per la nazionale francese. Mi sembra un po' eccessivo forse, però allora diciamolo, perché ce l'hanno chiesto, è andato al Torino a titolo definitivo quest'estate, Caramo.
Sì, titolo definitivo,
quindi anche questo.
Un contratto di durata annuale, quindi sicuramente
annuale,
andrà poi ridiscusso.
Sì, con opzione di altri due anni, leggevo da qualche parte, in qualche modo.
Con opzione, però, per farti capire come anche il Torino, prima di stipulare un contratto pluriennale, ci abbia voluto vedere chiaro, perché era un giocatore che veniva da delle annate negative. Lo scorso anno ricordiamo che era stato in prestito in Turchia, dove ha fatto comunque 4 gol, giocava e non giocava.
Sì.
A Parma lo dobbiamo dire, si è visto sulla Sprazzi.
Non è voluto rimanere lui quest'estate.
Allora, il discorso era chiaro, la scelta è stata poi anche del giocatore.
Soprattutto
del giocatore. Si era sparsa la voce che a un certo punto potesse essere integrato, quando il Parma era in difficoltà a livello di ricerca di esterni offensivi. In realtà poi non c'è mai stata l'occasione o l'opportunità che Caramo potesse restare a Parma. Grosse difficoltà, soprattutto il primo anno con D'Aversa, qualche buona prestazione qua e là, ricordiamo anche il gol da ex a San Siro, dove fece una prestazione molto importante, però si è visto poco. Ora con Juric pare aver trovato continuità, sicuramente sta facendo meglio dell'altalenante Radonjić e di Vlasic. Ora Vlasic è il box per infortunio, quindi ha favorito questo l'ascesa di Caramo. È un giocatore molto molto discontinuo, che avrebbe del potenziale, però se ha 24-25 anni, vivacchia qua e là tra Parma, l'esperienza in prestito in Turchia e a Torino, che è un'ottima squadra, ma non sicuramente da vertice, probabilmente qualche limite caratteriale lo ha. Ecco.
Eh sì, assolutamente. Marco, prima di salutarti, oggi il collega Vittorio Rotolo sulla Gazzetta di Parma ci ricorda i 25 anni della parata di Buffon al rigore di Ronaldo. Notizia di due giorni fa, aspetta che cerco il nome esatto, detto in italiano l'IFHHS, che è praticamente un istituto inglese di statistica sportiva, l'International Federation of Football History and Statistics, ha stilato la classifica dei migliori portieri del mondo dal 1987, cioè da quando esiste il loro premio legato ai portieri ad oggi, e Buffon è il primo. Ti leggo un po' la classifica. Buffon, che tra l'altro sui punti non so come siano attribuiti, ma ne ha nettamente più di tutti, 357. Secondo Iker Casillas, terzo Manuel Neuer, Peter Cech, quarto, quinto Edwin van der Sar, sesto Peter Schmeichel, settimo Oliver Kahn, ottavo Thibaut Courtois, nono Chilavert, decimo Walter Zenga, poi c'è Zubizarreta, Taffarel, dodicesimo e via via. Barthez per la cronaca è quindicesimo, c'è Siman diciassettesimo, Vitor Baia ventesimo, Dida diciannovesimo, Pagliuca ventiduesimo davanti a Toldo ventitresimo, e chiude la classifica dei primi 48 Ochoa attualmente alla Salernitana. Beh, meritato, dai, lo possiamo dire.
Direi di sì, tra l'altro hai fatto dei nomi che vengono i brividi, perché sì, quelli nati dagli anni 80 in avanti,
Van der Sar, i brividi li mette a qualche tifoso della Juve,
ecco,
però ricordando
però io avrei detto Casia, se no era, infatti sì, avevo intuito che quando si dice qualsiasi persona, no, che nasce, che fa il portiere, chiedi chi sono i suoi idoli, Buffon lo mettono sempre, poi magari c'è la variabile, no, e a Casillas a seconda un po' dell'anno di nascita, però insomma Gigi è un esempio non solo di longevità, perché poi la spettacolarità, l'unicità di Gigi nasce dal fatto che, oltre ad essere longevo, è anche un fenomeno, nel senso che poi in tutto ciò questo para e lo fa ancora bene a 45 anni e ha iniziato, l'hai ricordato te, 25 anni dal rigore parato a Ronaldo, dove comunque era già in auge perché aveva già esordito in Serie A, in Champions e in Nazionale, perché poi in Nazionale debuttò nel novembre del 97 nello spareggio Russia-Italia, e era debuttato in Serie A neanche maggiorenne, ormai quest'anno ricorreranno i 28 anni dall'esordio in Serie A, quindi davvero un fenomeno di longevità pazzesco che ancora si tiene su livelli altissimi, quindi lunga vita a Gigi Buffon, assolutamente.
Alto, per la cronaca, miglior portiere africano, anche se non lo vedo nei primi 48, è Vincent Enyama, nigeriano, che tu, che sei un'enciclopedia, ricordi benissimo. Non so, è meritato, ma sì, forse tra i portieri africani dall'87 ad oggi, probabilmente
sì. Non ricordo, Songo forse c'era, del Camerun ricordo, però insomma
sì,
Rufai, che era portiere della Nigeria, che incontrammo USA 94, insomma.
Tony Silva del Senegal, ricordato molto con grande per i mondiali del 2002. Vabbè, Buffon direbbe il cono, no? Se chiedessero
lui. Lui ovviamente il cono è il suo idolo, quello che lo ha poi convinto a iniziare la sua lunghissima carriera tra i pali. E insomma, penso che sia un premio meritato, dirà che poi si dica che Buffon è il miglior portiere della storia, però in questo caso dall'87 ad oggi, e ripeto, la concorrenza era agguerrita, col senso è quello, cioè obiettivamente dall'87 ad oggi sono alternati sui campi mondiali migliori, possiamo dire, Buffon.
Marco,
sicuramente non è primo per caso.
Proviamo a lanciare invece un mini sondaggio qui al 333-9200-170. Adesso mi rispondi anche tu. Tolto Buffon, a Parma chi è stato il miglior portiere secondo te che ha giocato con il Parma? Lo chiedo anche ai nostri radioascoltatori, quindi scrivetemelo via WhatsApp al 333-9200-170. Il miglior portiere nella storia del Parma, escluso Buffon.
Questa è una bella domanda. Fai conto che io ho una conoscenza limitata.
Simonetta Collini vota Bucci.
Ad oggi, però faccio due nomi che sono Frey e Bucci per motivi diversi. Frey, a mio parere, fu forse il degno successore di Buffon, nel senso che il Parma non poteva scegliere un sostituto migliore. Tra l'altro, ragazzo giovane che arrivò a Parma poi a poco più di 20 anni, 21. E Bucci, perché è vero, non aveva grandi doti, probabilmente fisiche, perché era un portiere un po' più piccolo rispetto alla media, però ricordiamo che insomma fece davvero negli anni 90 c'è il suo marchio su tante imprese del Parma. Penso alle parate che fece a Lisbona contro il Benfica, le parate col Maccabi, sempre con l'edizione a Coppa. Insomma, Bucci fece delle prestazioni veramente valide e riuscì comunque a ritagliarsi un suo spazio in azzurro in un periodo in cui c'erano i vari Peruzzi, Pagliuca, Toldo, quindi penso che Bucci possa insomma meritare. E poi ricordo dello spareggio di Bologna abbastanza scontato, però per 4 anni credo sia stato un portiere con pochissimi errori e un rendimento assolutamente elevato.
Marco Bernardini, sempre una garanzia anche in termini di memoria nonostante la tua giovane età. Ciao Marco, grazie, a presto.
Ciao, grazie a te, buon lavoro.
Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un altro che di portiere se ne intende, così lo chiediamo anche a lui. Intanto Rino mi ha scritto Boranga, Rino, ci sta bene, sicuramente anche come per quello che ha fatto, insomma, un po' più di nicchia, ma ce l'hai tirato fuori. E Bucci invece dice anche, Beppe dice Bucci, ma anche Ballotta era un signor portiere. Continuate a dircelo al 333-9200-170, poi leggiamo anche gli altri messaggi. A fra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi.
Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora stavamo parlando di portieri perché appunto con questa classifica inglese secondo la quale Buffon è il miglior portiere dall'87 oggi al mondo, vi ho chiesto qual è secondo voi, a parte Buffon, qual è stato il miglior portiere nella storia del Parma. Tra poco lo chiedo al mio ospite che se ne intende, ma leggo i vostri messaggi che ci state scrivendo in questi minuti. Ampo 60 dice Taffarel, Nicola Truzzi dice Bucci e guarda il Ben per il poco che giocò causa infortuni. Luca dice Taffarel, Frey e guarda il Ben. Daniele dice che dire di Taffarel e poi Rino Gandini della mitica formazione di Perani promossa in B83-84. Vediamo un altro messaggio. Mirante dice Marcos da Mezzani. Allora da Mezzani, visto che andiamo proprio a Mezzani, ha spento il trattore per essere nostro ospite, Romeo Azzali. Ciao Romeo.
Ciao a tutti. Ciao.
Lo chiedo subito anche a te, che di portieri te ne intendi, insomma. Il miglior portiere del Parma, escluso Buffon, secondo te qual è stato?
Piaceva Bucci, perché era un nostro conterraneo e cresciuto nel vivaio del Parma, insomma. E poi persona equilibrata e sicuramente un leader, ecco. Dopodiché io vado indietro, perché se qualcuno si ricorda di Boranga,
sì, un nostro ascoltatore ci ha scritto Boranga
e ci sono giocati insieme, a parte che quell'anno lì poi il titolare era un certo Grassi, ma il mio idolo devo dire che era Bertoni. Io ero giovane, sì, nelle giovanili del Parma e vedevo questo gatto in porza e insomma è un ricordo sentimentale, romantico, diciamo.
Allora, siccome tu hai buona memoria, Roberto ci dice il migliore non lo so, ma il peggiore è Venturelli, Angelo Venturelli 82-83, non so, te lo ricordi, era così malvagio?
Ma insomma, diciamo che proprio non si ricorda, e quindi il fatto che non lo si ricordi è un ottimo sintomo, diciamo così. Però sì, insomma, ecco, ce ne sono passati
tu
tanti.
Bucci e Bertoni.
E comunque ce ne sono stati tanti dei bravi, che dopo diventa difficile anche fare la classifica.
Sì.
Poi c'è uno fuori classifica, quello lì. Ecco.
Brando dice io dico Corvi in ottica futura. Continuate a scriverci al 333 920 0170, che poi tiro le somme. Romeo Azzali invece, torniamo nel presente, tra passato e futuro, perché il presente o comunque il futuro prossimo è la partita con il Sud Tirol. Che partita ti aspetti? Che Parma ti aspetti?
Allora, avete detto, ho seguito un po' la trasmissione, avete detto che insomma questo Parma qua è capace di tutto, soprattutto con le squadre forti. E ha dimostrato che nulla è, gli è impossibile. E questo in ottica playoff potrebbe essere una cosa di buon auspicio, no? Perché poi alla fine nelle partite secche gli vengono fuori i valori veri, e se vinci contro le prime qualcosa ci sarà. Il problema del Parma è quello che sul Tirol è vero che nei primi posti, però c'è una mentalità da operaia, una mentalità umile alla Bisoli, diciamo così, e per scardinarla ci vuole la stessa umiltà che il Parma si fa fatica a dare continuità, no? Dicevamo di questo incostanza nei risultati, nei questi alti e bassi, non so perché si appaga, non so perché una volta che vincono pensano di aver già ottenuto tutto, e invece in questa Serie B ti devi guadagnare proprio per... E sul Tirol è un'ottima cartina tornasole, nel senso che su quella, cioè, lo diciamo da tempo per l'amor di Dio, però stavolta ci siamo. Le partite si riducono e i playoff per essere conquistati e mantenuti ci vuole ancora una serie positiva importante, poi cominciare a non perdere sarebbe anche importantissimo per questa squadra qua.
Tu come giocheresti senza Vasquez?
Allora sì, c'è questa sorta di 4-3-3, sono chiamata come volete. Allora, se ci credi in quel ruolo lì, puoi anche pensare di far giocare al posto di Vasquez uno che ha più o meno quelle caratteristiche lì, che è Bernabé.
Però c'è anche una spanna d'altezza in meno, Bernabé, bisogna dirlo. Vasquez ha segnato gli ultimi due gol di testa, due degli ultimi tre.
No, è vero, per l'amor di Dio. Però non so neanche fino a quanto può rinunciare a un Bernabé che finalmente centrocampo detta legge, quindi insomma, però se vuole invece mettere un attaccante vero può scegliere, ce n'ha tre. Io dei tre
meno peggio, però bisogna scegliere oggi, mi spiace dirlo,
io devo dire, io scelgo quello meno peggio o comunque che dà più affidabilità in termini almeno di struttura fisica, di impegno e di volontà.
Benedicak, giusto?
Sì. Io sono quello lì che mi dà più garanzie, dopodiché.
Romeo...
dopo non decidiamo noi.
No, infatti. Qui poi ognuno avrebbe una sua idea, naturalmente.
Certo.
Ti dico, abbiamo paragonato il fatto che insomma nel 2018 il Parma di D'Aversa recuperò sulla seconda uno svantaggio come quello attuale, più o meno. È un sogno da togliersi dalla testa, secondo te?
Non facciamo paragoni, perché sì, è bello nel calcio trovare delle statistiche e dei ricorsi, però non sempre si può fare dei paragoni così. L'importante è che questa squadra a questo punto arrivi veramente nei playoff, e poi dopo nelle ultime partite si vedrà se c'è la possibilità veramente anche di arrivare più in alto possibile, il secondo posto di D'Aversa fu una cosa che non so se noi la scriviamo a copione di un film e riusciamo a farlo.
Sì,
ecco.
È vero. Tu che te ne intendi di film.
Certo.
Romeo Zali, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie. Ti abbiamo disturbato, perché... ma sei sempre gentilissimo.
Intanto mi riposo un po' e faccio due chiacchiere con voi.
Grazie, ciao Romeo, a presto, ciao, buon lavoro. Allora, ancora messaggi, vi ho chiesto chi è stato secondo voi il miglior portiere nella storia del Parma, escluso Buffon, perché abbiamo letto una classifica, secondo cui è di gran lunga stato il miglior portiere dall'87 ad oggi in tutto il mondo. Continuiamo a leggere i vostri voti. Franco dice: scelgo di sicuro Taffarel, penalizzato dal limitato numero degli stranieri. È vero, non lo consideriamo mai questo aspetto. Quello di Brando che dice Corvi in ottica futura l'ho già letto. Poi messaggio di questo è Mark che dice Bertoni con Benedetto negli anni dello spareggio, e Bertoni l'ha detto anche Azzali. Infatti secondo me in prospettiva Corvi è fortissimo, andrebbe fatto giocare più spesso, nonostante da qui alla fine tutte le partite saranno fondamentali. Insomma, messaggio un po' azzardato di questo coraggioso tifoso. Nicolò dice Ballotta fortissimo anche come centravanti goleador, ultra quarantenne in prima categoria, un mito. Ogni tanto ce l'abbiamo anche lui ospite. Giorgio il Jack dice sicuramente non Sepe, con la faccia che sbuffa. E poi abbiamo altro messaggio che dice, Diegone dice, secondo me Buffon, Tafarel e Frey sono stati migliori, o perlomeno della mia generazione 89-90. Per generazione intendo dalla mia di nascita, quindi portieri dal 90 al 2000. Quindi togliendo Buffon, Tafarel e Frey. Lo chiediamo anche al nostro prossimo ospite, il consigliere di PPC, super tifoso del Parma, che torniamo ad ospitare qui, Maurizio Braghiroli. Ciao Maurizio!
Ciao, buongiorno Alberto, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e auguri alle donne che sono all'ascolto.
Grazie, hai ragione, oggi è giornata internazionale delle donne, così metti una pezza a questa mia mancanza. Maurizio, secondo te chi è stato, lo chiedo anche a te, il miglior portiere nella storia del Parma ad esclusione di Buffon che è fuori categoria, o se te ne viene in mente anche più di uno?
Ma guarda, penso sia Ballotta e anche Tafarel sono quelli che mi ricordo di più dopo Buffon. Poi altri penso che siano stati migliori, credo che ci sia stati nel Parma almeno negli anni che ricordo io, ecco, hai capito Alberto?
Sul fatto che Buffon sia stato il migliore al mondo negli ultimi 30 anni c'è qualche dubbio secondo te o no?
No, secondo me no, è chiaro che per il calcio che si giocava ai tempi di Buffon, perché adesso il calcio è molto cambiato, vediamo anche che i portieri stessi sono diventati quasi dei calciatori, perché sono sempre molto avanti dall'area, fanno lanci sia per gli attaccanti quasi da difensori, certamente Buffon è stato, adesso per me è stato il miglior portiere al mondo, ma comunque è stato senz'altro tra i migliori portieri al mondo, ecco, insomma, per tutto quello che ha fatto.
Sembra incredibile parlare di miglior portiere dall'87 ad oggi e vederlo ancora in campo. E tra l'altro, Maurizio Braghiroli, quando Buffon c'è, si sente. Mi credo di poterlo dire.
Sì, sono d'accordo. Probabilmente anche la sua grande personalità come uomo e come calciatore. Probabilmente lui è uno che certamente dietro la difesa mette quella giusta concentrazione anche ai difensori e dà quelle dritte per far sì che tutto sia il più sotto controllo possibile, insomma. È un personaggio che si sente, che dà una certa, non dico soggezione, ma ti dà anche una certa tranquillità quando lui è in campo. Quello sono d'accordo con te, Alberto.
Maurizio, arriviamo all'attualità, questa partita che tutti aspettiamo con grandissima curiosità. C'è il rischio di rimanere delusi uscendo dal Tardini ancora sabato, secondo te?
Questa è una bella domanda, Alberto. È chiaro che il Tardini c'ha, non è stato molto clemente in questi. Se ti ricordi, quando ci siamo sentiti tempo fa, parlavamo dell'effetto Tardini che ci faceva bene. Adesso invece è l'esatto contrario. Penso che manchi Vasquez del Prato.
Si sentiranno Prato come mancanza.
Giocare, che si sentirà la sua mancanza, però io spero che sia stimolo per chi va in campo a fare, non dico meglio, ma fare come se loro non ci si accorga della loro assenza. Però devo dirti che io sono molto fiducioso per sabato, forse proprio perché queste assenze a volte condizionano in positivo il rendimento della squadra. Perlomeno vedremo se chi va in campo darà tutto quello che deve dare sapendo di queste due assenze importanti. Però se devo dirti la mia sensazione oggi, che è mercoledì, io sono abbastanza positivo sul risultato di sabato con Sud Tirol.
Ti faccio una domanda, Maurizio, che non ho fatto a nessuno degli ospiti che ti ha preceduto in questi giorni, ma è una domanda da porsi, sì. Secondo me, 6 punti in 8 giorni contro Frosinone, Pisa e Regina, ci avresti messo la firma per fare 6 punti in queste 3 partite o no?
Guarda, se devo guardare quello che è stato il rendimento in casa o quello che è stato il rendimento della squadra in certe partite, probabilmente sì, però se vedo quello che riescono a fare in determinate situazioni e quello che non si riesce a fare, non perché non vogliono, perché a volte c'è anche la sfortuna, perché diciamoci la verità, l'ultima partita in casa avremmo meritato il pareggio, sì, poi noi a volte siamo sfortunati, abbiamo fatto un errore, abbiamo causato un rigore, poi non siamo capaci di rimontarlo perché c'è anche, non siamo stati fortunatissimi, però è chiaro che viste certe prestazioni ci avrei firmato su quei punti lì, perché comunque abbiamo visto che col Frosinone e con la Regina sabato, insomma, hanno fatto 2 belle partite e poi anche i cambi che ha fatto poi, secondo me, soprattutto nell'ultima con la Regina, mister Pecchia, alla fine mi sembrava che la squadra fosse molto quadrata e che avesse una certa qualità, ecco.
Maurizio, anche a te chiedo chi faresti scendere in campo in attacco nel Parma se tu fossi l'allenatore sabato, o comunque chi pensi che scenderà in campo in attacco mancando Vasquez?
Guarda, ma Vasquez ha sempre fatto il mezzo attaccante, perché non è un attaccante puro, però è chiaro che lui è quello che ha segnato più gol nelle ultime partite. Però io credo che comunque in attacco dovrebbe giocare Benedicek, anche Mann dovrebbe cercare di avere più coraggio nel tirare, perché abbiamo visto che in casa con Pisa aveva avuto 2-3 occasioni di tirare, ma poi alla fine non ha tirato e l'ha passata e l'azione è sfumata lì. E poi certamente c'è anche Charpentier, che credo che bisogna dargli un'occasione, visto che non ci sono gli altri, di vedere effettivamente cosa vale, se i gol che ha fatto nella stagione passata, che mi sembra che su 20 partite abbia fatto 10-12 gol, sia capace di ripetersi a Parma.
Sì, quello che ci aspettiamo tutti, grosso punto interrogativo. Grazie Maurizio Braghiroli, consigliere di PPC, tifosissimo del Parma. A presto, ciao Maurizio.
A presto, buona giornata e saluto a tutti. Ciao Alberto.
Ciao. Allora, Luca ci manda la designazione arbitrale. Parma su Tirol sarà arbitrata dal signor Zufferni di Udine, assistenti Vivenzi Mastrodonato, quarto uomo Marotta, al VAR Gersini, all'Avar c'è Liberti. Poi Luca mi segnala anche che è in corso la tappa della Tirreno Adriatico di ciclismo. Vi avevo chiesto al 333-9200-170 chi sia stato secondo voi il miglior portiere del Parma nella storia del Parma dopo Buffon. Tantissime risposte disparate, mi ha fatto molto piacere. Insomma, menzioni per Bucci, Frey, Taffarel mi sembrano le principali, anche Ballotta, un paio per Bertoni, un paio per Guardalben. Nessuno mi ha detto Lupatelli, è una battuta. Lupatelli era stato un incubo, cioè un mezzo incubo dopo la partenza di Frey. Era il Parma che ripartiva, così in quegli anni lì, insomma, si doveva fare un po' come si poteva dopo il crack Parmalat, diciamo che non ha lasciato un ricordo proprio indelebile Lupatelli, anche perché poi fu rimpiazzato da un Bucci ormai avanti con gli anni, arrivò anche la prima retrocessione in Serie B, poi arrivò Pavarini, ci fu Pegolo, insomma. Così, però ci siamo sempre trattati bene come portiere, anche Mirante, devo dire che mi è arrivato un messaggio su di lui, secondo me ha lasciato un buonissimo ricordo, era un portiere molto molto affidabile. Io particolari errori di Mirante non me ne ricordo, poi vabbè, sì, forse Frey, diciamo che nel dopo Buffon Frey, anche dei vostri messaggi, è stato il migliore. Poi vabbè, quella parata allo spareggio di Bologna vale tantissimo, anche se vi ricordate come si era presentato male Frey al Parma, prima partita contro il Lecce, a Lecce si fa soffiare la palla mentre effettua un rilancio con le mani da Cevanton di petto, è veramente incredibile. Poi credo che però parò anche un rigore in quella partita, ma rimase un po' nella storia quell'errore, quella distrazione, ecco, fu molto sfortunato a trovarsi in quella circostanza con quella furbizia da parte di Cevanton, che non è cosa da tutti i giorni. Possiamo andare in pubblicità, anche perché dopo dobbiamo aprire una parentesi su un'altra realtà sportiva della città che sta facendo molto 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 bene. A tra poco.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Papà, sai come funziona questo gioco?
No, spiegami.
Questo pezzo va qui. Colleghi il contatto, avviti. Ma perché crolla? Uffa!
Perché sia stabile, devi progettare passo dopo passo. Solo così ciò che costruisci crescerà nel tempo.
Grazie, papà. Ora posso fare una grande costruzione.
Proprio come le proposte di investimento Cassa Padana, dedicate a chi progetta un grande futuro e per ogni esigenza. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Richiedi le nostre proposte in una delle nostre filiali o su cassapadana.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta. Insomma, ci siamo fatti anche un bel amarcorde, bisogna dirlo. Luigi da Parma dice: ecco, ciao a tutti, sicuramente non ha lasciato un bel ricordo nemmeno De Lucia. Io l'avevo anche rimosso, Luigi, grazie per avermelo ricordato. Poi Daniele dice: sabato in attacco Zanimacchia e Camarà esterni con Benedicia in mezzo, Bernabé a centrocampo, Ansaldi terzino destro, Cobauto e Cercati centrali, Valenti esterno sinistro. Così Daniele ci ha praticamente fatto la formazione. Chissà se da Collecchio ci ascoltano, ma abbiamo altre due puntate per ipotizzarla. Adesso, come vi preannunciavo, apriamo una parentesi sulla pallavolo, perché so che molti di voi la stanno seguendo. La Wimore Volley Parma sta facendo molto molto bene, bellissima vittoria davanti a 1500 spettatori domenica al Pallaraschi contro Belluno, settimo posto che al momento significherebbe playoff. Mancano pochissime giornate, tre se non sbaglio. Ne parliamo con il libero della Wimore che sta facendo un ottimo campionato, Mattia Cereda. Ciao Mattia.
Ciao, ciao a tutti, ciao Alberto.
Tu sei di Lecco, giusto Mattia?
Esatto.
Primo anno, se non sbaglio, alla Wimore.
Sì, è il primo anno alla Wimore, sono stato dopo le giovanili a casa mia, sono andato a Bergamo, poi sono finito a Piacenza, sono stato 4 anni nei dintorni di Piacenza, adesso il primo anno a Parma. Sono molto contento, mi trovo molto bene, la città è molto bella, si vive bene, c'è un gran pubblico, una bellissima società.
Sì, in Serie A 3 non è scontato, anzi è insolito vedere una cornice come quella che avete avuto al Pallaraschi domenica, e ho sentito anche le interviste di alcuni tuoi compagni. Si sente anche poi nel rendimento in campo, ne avete beneficiato, ce lo confermi?
Sì, sì, posso confermare, assolutamente, ti dà quella spinta in più, perché soprattutto è un pubblico genuino che ti sprona, che ti spinge e ti, non so, mi dire, appunto, ti dà quella spinta in più, ti fa fare quello step in più in quelle partite soprattutto importanti. E magari invece una persona che arriva a giocare al Pallaraschi già si trova davanti un tempio della pallavolo, un palazzetto gigantesco, e sentirsi contro tutti questi tifosi non deve essere sicuramente facile.
Mattia, 3 giornate alla fine, giusto? Adesso c'è la pausa, poi andate a Savigliano, poi c'è una partita casalinga importantissima. Cosa dobbiamo aspettarci da questa Wimore per il finale di regular season?
Sicuramente, come abbiamo fatto finora, dobbiamo cercare di rimanere più umili possibili e lavorare pensando partita per partita. Ci mancano 3 partite estremamente difficili, perché andiamo a giocare in casa della quarta, cioè a Savigliano, poi giochiamo contro la seconda qua in casa contro Parma, cioè contro Pineto.
Sì, Pineto.
E poi andiamo a giocarci l'ultima partita a Modena contro Mirandola, che è in piena corsa per la salvezza, quindi non molleranno nulla neanche loro.
Com'è
e
il
poi
clima?
È sempre un derby, quindi sarà difficile.
Insomma, dai, qualche chance di arrivare ai playoff, insomma, possiamo dire che c'è,
sì,
toccando ferro e facendo gli scongiuri.
Sì, sì, sicuramente abbiamo buone probabilità. Sta a noi adesso giocarci le nostre carte e giocare al meglio.
Contro Pineto sono veramente convinto che ci sarà una grandissima cornice di pubblico. Tra l'altro quel weekend, se non sbaglio, non gioca neanche il Parma Calcio, quindi è un'occasione in più per quel weekend lì coinvogliare il tifo giallo-blu sulla Wimore. Poi avremo, insomma, daremo anche tramite i nostri canali tutte le informazioni per essere al Pallaraschi. Mattia, che clima c'è in squadra? Tra l'altro, insomma, a gennaio è arrivato questo ragazzo bulgaro Dimitrov che sta facendo benissimo.
Sì, in questa squadra c'è veramente un bel clima, tutti noi andiamo d'accordo, e lo si vede anche nei momenti difficili, nelle sconfitte, che non ci siamo mai disuniti, nonostante a metà del girone di andata abbiamo, un po' per colpa di brutte prestazioni, un po' con l'alibi di qualche infortunio e di una formazione rimaneggiata, abbiamo perso 3 o 4 partite di fila e non ci siamo arresi, e da lì, anzi, abbiamo toccato il fondo e siamo risaliti. In spogliatoio c'è sempre, appunto, un bel clima, ci troviamo anche magari al di fuori, con pranzi, cene, per stare insieme. E anche Christian è un ragazzo molto umile, arrivato al suo primo anno, alla sua prima esperienza in Italia, e anche lui si sta comportando molto bene, sta disputando un buon campionato.
Eh sì.
Ed è sicuramente un valore aggiunto per la nostra squadra.
Assolutamente. Mattia, diciamo una cosa. Allora, il libero, il ruolo del libero, per chi non lo sapesse, quello che ha la maglia diversa, ecco, così viene identificato facilmente. Tra l'altro tu sei quello migliore in recezione di tutto il girone bianco, il vostro girone della Serie A3. Spesso si dice, il libero è quello basso, però ho visto la tua altezza 1,82, quindi basso non sei, il problema è che sono troppo alti gli altri.
Esatto, se comparato nella vita normale non sono così basso, anzi no. Sono mediamente alto.
Esatto.
Poi però arrivato in campo sono un nano, non c'è niente da fare.
Come ci si sente in mezzo a giganti che superano i 2 metri?
No, ci si sente, ormai io ci ho fatto l'abitudine, non vedo neanche più questa differenza, però mi viene in mente un aneddoto di qualche anno fa con un mio vecchio compagno, lui al 2005, che stavamo passando un weekend al mare e c'era la gente normale che mi guardava, lui mi guardava con fronte alle persone normali e mi fa, ma non sei tanto basso, cioè...
Assolutamente. Come si decide di fare il libero? È una questione di altezza o magari ci si arriva dopo un po' che si pratica la pallavolo, si viene così collocati a fare questo ruolo quando poi l'altezza diventa una discriminante importante?
Sì. Diciamo che sono magari giocatori che fin da giovani hanno la passione per fare questo ruolo, vogliono provare a fare questo ruolo, o giocatori come magari nel mio caso che sono arrivati in Serie B facendo lo schiacciatore e poi si sono accorti a un certo punto questa differenza fisica iniziava a essere importante e quindi hanno deciso di provare a fare questo ruolo dove questo appunto questa fisicità non era fondamentale.
Diciamo
che mi è andata abbastanza bene, dai.
Assolutamente. Allora Mattia, ricordiamo ancora, questo weekend riposate, poi c'è la partita a Savigliano e poi quindi fra 3 domeniche si gioca in casa contro Pineto.
Esattamente.
E lì sarà una partita molto molto importante. Mattia Cereda, libero della Wimore Volley Parma, ti ringraziamo e vi facciamo un grande in bocca al lupo per questo finale di regular season. State comunque già facendo una ottima stagione, visto che l'obiettivo iniziale era la salvezza, che è già stato raggiunto con largo anticipo. Grazie Mattia, complimenti.
Grazie a voi e buona giornata.
C'è proprio un messaggio di Davidone su questo tema, dice: ottima stagione per la Wimore, anche se il campionato è veramente molto difficile. Visti i risultati altalenanti, le squadre che dovrà affrontare, non penso riuscirà a entrare nei playoff, però vorrei, anzi devo essere smentito. Forza ragazzi, siamo tutti con voi. Questo è Davidone. E come dicevo, tra l'altro c'è una tradizione anche di tifosi del Parma che storicamente seguivano il volley e mi dicono che si sta un po' rinnovando, è molto bello. Poi ribadisco, quando ci sarà l'ultima partita casalinga a questo punto, perché poi 2 credo siano esterne, l'ultima partita casalinga contro Pineto, credo che davvero sarà un Pallaraschi che richiamerà un po' i grandi palcoscenici, le grandi occasioni che ormai sempre in meno per questioni generazionali hanno potuto vivere fra gli 80 e i primissimi anni 90 della pallavolo parmense, che salì sul tetto del mondo, veramente una grandissima epopea. E lo avete sentito anche questi ragazzi, c'era del 97 comunque, quando sente parlare del Pallaraschi, quando parla del Pallaraschi sa assolutamente di cosa si tratta. È tutto per questa puntata. Io vi ricordo che Palla in Tribuna torna domani, come sempre, dopo il giornale radio delle 14. Domani sera c'è anche, essendo giovedì, Calcio e Calcio alle 21 su 12 TV Parma. La partita contro il Sud Tirol è sabato alle 14. Controllo, perché poi è un attimo confondersi e mettervi fuori strada, ho confermato Parma sul Tirol alle 14, c'è una discreta serie di partite, interessante, c'è un bel Modena-Pisa anche in contemporanea, Bari-Frosinone alla sera, no, perdono, alle 16.15, giornata che offre anche Genoa-Ternana, Cagliari-Ascoli, incroci interessanti anche per la classifica, a maggior ragione il Parma deve assolutamente vincere, lo so, è una banalità, però è arrivato il momento di non rimandare l'appuntamento con quei 3 punti che possono davvero fare un salto in alto, anche perché c'è da ridurre il margine con il Sud Tirol e magari portare anche, perché no, visto che all'andata abbiamo perso 1-0, portare anche a nostro vantaggio gli scontri diretti, già che ci siamo non sarebbe male, però vabbè, accontentiamoci intanto di una vittoria anche di misura, poi dopo vediamo. Grazie a Simonetta Collini regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata con la nostra Radio Parma.